all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 5. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Cari amici, vi sono ancora oggi, come tanti secoli fa, le controversie, le dispute teologiche in campo cristiano, ieri come oggi, oggi come ieri. Non si accetta Cristo come Dio o non lo si accetta come uomo? Forse ricorderete la grande disputa del IV secolo che fu in un certo qual senso, diciamo, risolta dal concilio di Nicea del 325 d.C. C'era Ario, un religioso di Alessandria d'Egitto, che non credeva nella divinità di Cristo. Riteneva Cristo una creatura, come altre denominazioni religiose oggi ritengono che Cristo non è divino. Allora vi erano quelli che dicevano, e vi sono quelli che dicono, che Cristo non è Dio, non è divino, e ci sono altri che dicono che Cristo non era uomo, era una figura, una specie di fantasma, un mito, un'apparenza. No, la Bibbia ci autorizza a credere, e abbiamo grande dovizia di testi, che Cristo era veramente Dio ed era veramente uomo. Mi correggo. Cristo è veramente Dio e veramente uomo. Ecco quanto la Bibbia afferma sul Cristo Dio, Cristo divino. Leggiamo alcuni testi. La Bibbia parla della sua preesistenza. Giovanni capitolo 8 versetto 58. Gesù sta disputando una volta di più con i suoi avversari e dice loro, Gesù disse loro in verità, vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele. Ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Ma sapete cosa disse Gesù Cristo? Forse per noi che abbiamo un po' la memoria corta, non comprendiamo bene lì per lì le parole di Cristo che provocarono l'ira dei suoi avversari. Prima che Abramo fosse nato, io sono. I giudei gli avevano detto, ma tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono, erano le parole che il Signore aveva detto a Mosè, quando gli era apparso per incaricarlo di andare a liberare il popolo di Israele dalle mani del faraone. Allora in Esodo capitolo 3 versetto 13 e versetto 14 e seguenti è detto, Mosè disse a Dio, ecco quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. se essi mi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: direi così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Quindi Cristo rivendica davanti ai suoi avversari ebrei la sua divinità. Prima che Abramo fosse nato, io sono. Perciò raccolsero le pietre per lapidarlo. Era una bestemmia di lesa divinità. Prima che Abramo fosse, io sono. Ecco il nome del Signore, io sono l'Eterno. Cristo rivendica la sua divinità. Poi leggiamo la seconda dichiarazione nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6. Gesù gli disse, sta rispondendo a Tommaso, che gli aveva chiesto: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, la verità e la vita. Leggiamo nel prologo dell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, che abbiamo già letto la volta scorsa, versetto da 1 a 4. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Nel principio era la parola. Sostituite la parola con Cristo, perché la parola è Cristo, e leggete: nel principio era Cristo, Cristo era con Dio e Cristo era Dio. Eccola la rivendicazione della sua divinità. Era il figlio di Dio ed era il figlio dell'uomo. Era il figlio dell'uomo, ma era il figlio di Dio. Aveva le due nature, noi ne abbiamo una sola. Leggiamo ancora Atti capitolo 12, Atti capitolo 4, scusate, versetto 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Uno solo può salvare, è Dio, attraverso Gesù Cristo. Quindi la sua preesistenza, prima che Abramo fosse nato, io sono. Gesù Cristo è la vita, la verità, la via. Gesù Cristo alla creazione, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e tutto fu fatto per mezzo della parola, cioè per mezzo di Cristo. Cristo nella redenzione non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo essere salvati. Ma adesso c'è il Cristo giudice, Giovanni, capitolo 5, versetto 22. Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Versetto 27. Egli ha dato autorità di giudicare perché è il Figlio dell'uomo. È interessante questa dichiarazione. Il Padre non giudica se non attraverso il Figlio, che è nello stesso tempo Figlio di Dio e Figlio di uomo. Figlio dell'uomo perché ha provato, ha sofferto ed è morto al nostro posto. E poi Cristo, ci dice il Nuovo Testamento, era con Israele nel deserto. Sì, lo accompagnava. Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 4. Bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Cristo seguiva il popolo di Israele, Cristo guidava il popolo di Israele nella colonna di nuvola di giorno, nella colonna di fuoco di notte. Cristo era con Israele. Ed ecco quanto afferma la Bibbia su Cristo uomo. Il titolo prediletto di Gesù, cioè figliuolo dell'uomo, era già stato scritto, era scritto nel capitolo 7 di Daniele. E che cosa significa figliuol dell'uomo? Anche Ezechiele usa questo titolo. Vuol dire uomo tipo, il rappresentante dell'umanità rigenerata, uomo, se vogliamo, per eccellenza, l'uomo vero, voluto dal Creatore. Ecco il significato, o i diversi significati di questo titolo, figlio o figliuolo dell'uomo. Ascoltiamo Elena White. Parla di Gesù e dice: egli è stato fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli. Egli è divenuto carne come noi, ha sofferto la fame, la sete, la fatica, ha dovuto sostenersi con gli alimenti e riposarsi nel sonno, ha condiviso la sorte degli uomini, lui, l'irreprensibile Figlio di Dio, è stato straniero e pellegrino sulla terra, nel mondo senza essere del mondo, tentato e messo alla prova come lo sono uomini e donne oggi, egli ha vissuto tuttavia senza peccato. Fin qui Elena White. Cari amici, Gesù ha sentito, ha provato tutte le nostre necessità fisiche, morali, spirituali. Ha avuto bisogno di simpatia, ha sentito questo bisogno che sentiamo tutti noi. Ha provato la solitudine morale che sarà stata spaventosa perché era incompreso dai suoi familiari, da quelli della sua nazione, che lo odiavano peraltro, salvo pochi. È stato incompreso anche dai discepoli, è stato abbandonato dai discepoli, non capivano come noi, cari amici, come noi, che siamo tutti presi dal miracolo. Ma perché Gesù si è lasciato arrestare? Ma perché si è lasciato crocifiggere? Ma non poteva fare un miracolo? Scendere dalla croce e sbaragliare i suoi nemici, fulminarli con la sua enorme potenza? È l'onnipotente. Non lo capivano. E alla fine scapparono tutti a gambe levate, salvo uno, Giovanni, che era lì con le pie donne ai piedi della croce. Che vergogna! Quante volte noi scappiamo da Gesù Cristo? Scappiamo perché abbiamo paura, siamo dei vili, una paura folle che ci prende. Invece le donne rimasero lì con questo giovanetto, questo Giovanni. Forse fu l'ultimo degli apostoli a morire alla fine del primo secolo. Sì, Gesù ha sentito il bisogno di simpatia, ha provato la solitudine morale, ha sentito il morso dell'invidia, dell'odio, della malvagità. Gesù Cristo poteva soccombere alla tentazione. E qui affrontiamo un problema che non viene mai affrontato, o altrimenti viene liquidato con poche parole. Oh, ma lui era Gesù, allora poteva fare... Momento. Quando si dice Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, vuol dire vero uomo nel senso più realistico della parola, del termine. Gesù Cristo avrebbe potuto soccombere alla tentazione. E diciamo che i signori teologi in genere non parlano di questo, o ne parlano in modo impreciso, nebuloso, comunque non esatto. Ascoltiamo uno dei pochi teologi che vedeva giusto, Farrar, che dice: per uno zelo eccessivo e ignorante si è preteso che Gesù avesse una natura tale che il peccato gli fosse divinamente, miracolosamente impossibile. Ma se la sua lotta è stata soltanto fantasmagoria, cioè spettacolo sfarzoso, fantastico, come può essere un esempio per noi? Quelli che credono onorarlo, esaltandolo in tal modo, ci privano del nostro Cristo vivo e sacrificano la sua umanità, che non era meno reale della sua divinità. Significa sostituire al Cristo storico un fantasma relegato nell'empireo della teologia e incapace di parlare ai nostri cuori. Fin qui Farrar. Ma certo, ha ragione. Come? È sempre lì c'è il miracolo. Eh sì, lui, ma no, non poteva. Non avrebbe potuto mai peccare. E chi lo dice? Lo dici tu, che non conosci la parola di Dio. Gesù Cristo era vero Dio ed era vero uomo, ma altrimenti la sua sarebbe stata una passeggiata trionfale miracolo di qui, miracolo di là, anche se per sé non fece mai nessun miracolo, e quindi era un essere irreale. Ma no, Gesù è venuto, si è fatto carne, dice l'Evangelo secondo Giovanni. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. Cristo era vero uomo, poteva e come poteva peccare? E tutta la furia del diavolo si era scagliata contro Gesù Cristo, perché voleva proprio che lui peccasse, soccombesse. E Gesù trovava forza nella comunione con il Padre, nella preghiera, nel resistere. O sì che il diavolo andava attorno a Gesù Cristo come un leone ruggente, cercando di divorarlo, lui e i suoi, ma specialmente lui. Ma lui ha resistito, come scriverà più tardi l'apostolo Pietro. Resistetegli, stando fermi nella fede, resistetegli. Occorre una resistenza illuminata dalla conoscenza della parola di Dio. E quando il diavolo si trova di fronte a questa resistenza, scappa, non può resistere. Quando andò a tentare Gesù Cristo nel deserto e lo spinse a fare un miracolo, lo portò con un miracolo lui sul pinnacolo del tempio, sul punto più alto del tempio, e gli disse: buttati giù, perché sta scritto, citò il Salmo 91, che il Dio manderà i suoi angeli affinché tu non ti faccia male urtando contro le pietre. Ma lo citò male il testo, perché il testo dice: ti guiderà in tutte le tue vie se tu fai attenzione, che sono le vie del Signore. Allora ti aiuterà, ma non un miracolo gratuito, spettacolare, per fargli piacere, no? Poi gli disse: ma se tu sei veramente il figlio di Dio, se lo sei veramente, ma di che queste pietre, e lì nel deserto di Giuda ce n'erano e ce ne sono di pietre, ma di che divengano dei pani, che era da 40 giorni e 40 notti che non mangiava. E Gesù gli risponde: sta scritto, non soltanto di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E quando il diavolo lo invitò a buttarsi giù dal tempio, così gli angeli sarebbero andati a prenderlo, altrimenti poteva non soltanto farsi male, ma uccidersi, gli rispose: sta anche scritto, non tentare il Signore il Dio tuo. Poi la terza tentazione lo portò sopra un monte altissimo, gli fece vedere tutti i regni di questo mondo. E quanti saranno stati? C'era l'impero romano, sì, ci saranno stati gli imperi orientali, tutta la loro gloria. E gli disse: io tutte queste cose te le darò se tu ti prostri davanti a me e mi adori. Ma è proprio stupido il diavolo, stupido. E Gesù rispose con un'altra dichiarazione biblica: va Satana, perché sta scritto: adora il Signore il Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Primo comandamento, va Satana. Quindi Gesù era vero uomo, non soltanto vero Dio. È una cosa, d'accordo, ve lo concedo, difficile da capire, ma questa è la realtà. Gesù avrebbe potuto peccare, soccombere, e invece no. Ma non solo questo, ancora un punto ignorato o nascosto dalla teologia: l'umanità di Cristo permane in eterno. Gesù non è che abbia preso l'umanità alla nascita e l'abbia deposta all'ascensione, no, per niente. Gesù è asceso e salito al cielo con la sua umanità glorificata. Glorificata, leggiamo. Leggiamo un testo in Luca capitolo 24 e diciamo prima che il Figlio di Dio non ha assunto solo temporaneamente la natura umana. La sua umanizzazione ha un carattere definitivo. Il figliuol dell'uomo è resuscitato con un corpo glorificato e con questo corpo glorificato è asceso al cielo. Leggiamo Luca capitolo 24, i discepoli sono riuniti, Gesù appare in mezzo a loro, le porte sono chiuse, ma Gesù appare, un corpo glorificato. Allora versetto da 36 a 43, ora mentre essi parlavano di queste cose, Gesù comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi sconvolti e atterriti pensavano di vedere un fantasma. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Un corpo glorificato, ma un corpo! Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è resuscitato e asceso al cielo, è seduto alla destra di Dio, giudicherà il mondo e verrà dal cielo per dare ai corpi dei fedeli un corpo simile al suo corpo umano glorificato. Avremo un corpo come il suo, c'è scritto. E concludiamo Filippesi capitolo 3 versetto 21. Gesù Cristo verrà dal cielo, versetto 20 anche, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Oh, che promessa straordinaria, cari amici! È vero, il nostro corpo, che è pure straordinario, è una macchina perfetta, che però deperisce col tempo. È sempre di più una lotta che l'uomo ingaggia contro le malattie. Abbiamo avuto delle vittorie straordinarie, anche molte sconfitte, ma a un certo momento il corpo deperisce, invecchia e muore. E invece Gesù verrà a trasformare questo corpo di umiliazione in un corpo glorioso, un corpo glorioso simile a quello della sua gloria. Oggi noi conosciamo il passare degli anni, conosciamo i nostri limiti, andiamo avanti con le pastiglie, andiamo avanti con le cure, con le medicine, con questo, con quell'altro. È un corpo di umiliazione. Quelli che erano belli a 20 anni e più tardi non sono più belli. Sì, si dice che c'è la bellezza della vecchiaia, è un po' un eufemismo. A 20 anni sono tutti belli o quasi. È un corpo di umiliazione che conosce i limiti, conosce i disagi, conosce tutti i guai della malattia, conosce il passare del tempo, non mi ricordo di questo, non mi ricordo di quell'altro, non si riesce più a parlare come si voleva, non si riesce più a scrivere. È un corpo di umiliazione, limitato! Ma quando il Signore tornerà, e tornerà presto, molto presto, questo corpo di umiliazione sarà reso come il suo, conforme al corpo della sua gloria, perché lui ha il potere di farlo. Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio. Amen.